buongiorno, allo stato interessante. Dovremmo, è un momento importante, è un momento avvolto di mistero in cui non si sa se tutto è finto oppure è vero, diceva qualcuno più importante di me. Lo stato interessante a un certo punto settimanalmente incontra Fatto e Diritto, questo sito fatto di giornalisti e avvocati che cerca un po' di carpire cosa si nasconde dietro e all'interno delle notizie anche l'avvocatese o il politichese. Quindi lo stato interessante e il Fatto e Diritto si uniscono in un diritto interessante. Abbiamo a telefono l'editorialista avvocato Tommaso Rossi. Good morning to you.
Good morning, introdotti oggi da una splendida canzone.
Bello, vero?
Grazie
mille. Bene, molto, ci lascia, ogni tanto è piacevole quando la radio ci lascia la possibilità di fermarci un attimo e di ascoltarla, perché io in genere la utilizzo come sottofondo la radio a delle azioni che fai, no? Di studio, di lavoro. Invece ogni tanto ci si ferma un attimo, non è male. Si è fermato, esatto. Avvocato, lei, un attimo?
Sono fermato ed è stato splendido ascolto, un'introduzione migliore di questa non ci poteva essere.
Bene, perfetto. Allora, volevo commentare una notizia. Allora, devo dirle innanzitutto che un po' questo... Allora, parliamo di quello che è accaduto a Pier Mario Morosini, il giovane calciatore del Livorno, che giocava con il Pescara, insomma, si è sentito male. Sapete tutti i giornali ne parlano, abbiamo parlato e riparlato. Noi volevamo parlarne però un po' anche per capire dal punto di vista legale che cosa è successo, perché se avete saputo c'è stata questa automobile dei vigili urbani che bloccava l'uscita di sicurezza. Com'è? Mi faccia un cappellino, avvocato.
La faccenda sicuramente dell'autoambulanza merita della
macchina dei vigili
dalla macchina dei vigili urbani merita sicuramente un approfondimento e su questo la magistratura sicuramente sta puntando la lente di ingrandimento. Bisognerà capire se c'è stata un'efficacia causale di questo ritardo.
Che vuol dire? Che vuol dire un'efficacia causale?
Bisognerà capire se il decorso all'arresto cardiaco che c'è stato, del quale bisognerà a sua volta valutare le cause, possa avere avuto delle complicazioni e quindi possono essere state ridotte le possibilità di salvarsi per il ragazzo a causa del comportamento tenuto da chi ha parcheggiato quella.
C'è un'indagine. So che c'è un'indagine sia interna dal punto di vista, quindi probabilmente della polizia municipale, ma poi ci sono dei fascicoli. Proprio è stata, come dire, avviata proprio un'inchiesta.
Sì, avviata un'inchiesta per omicidio colposo. Questo, come spesso si dice, è anche un atto dovuto a volte, nel senso che comunque vanno compiuti degli accertamenti irripetibili come l'autopsia.
Diciamo la cosa, quindi... che cioè, perché l'hanno fatto perché c'è, noi abbiamo nel nostro ordinamento quello che si chiama l'obbligatorietà dell'azione penale, sbaglio?
C'è l'obbligatorietà dell'azione penale, però per essere obbligatoria l'azione penale serve anche una notizia di reato, cioè una condotta che viene riferita ad un autore, una condotta che viene considerata come un reato. In questo caso viene iscritto contro ignoti ancora, chiaramente, quindi non c'è un indagato.
Bene.
Viene iscritta una notizia di reato contro ignoti, anche al fine di compiere degli atti irripetibili di indagine come l'autopsia, con tutte le garanzie del caso, cioè per non rischiare che vadano poi dispersi i risultati perché ancora non c'era una iscrizione di notizia di reato. Questa è una questione tecnica, diciamo. Quando si dice è un atto dovuto, spesso viene fatto per questo motivo, cioè per non compromettere degli atti di indagine che vanno compiuti nell'immediatezza e poi non possono più essere rifatti, ovviamente.
Quindi questo signore...
In questo caso quindi si muoverà la magistratura su più fronti, cioè da un lato si cercherà di capire bene le cause della morte di questo ragazzo, quindi capire se c'è stato qualche errore di valutazione in chi...
La Federazione Internazionale Medicina Sportiva dice che il modello italiano di valutazione, lo leggo su uno scritto del vostro sito, è Fatto e Diritto, cioè il modello italiano di valutazione pre-attività sportiva ha fatto scuola anche in altri paesi, quindi come dire, noi i nostri controlli li facciamo come devono essere fatti.
Sì, da noi si suddividono in due fasi le valutazioni di screening per l'idoneità sportiva. Una prima fase, che è quella base che viene compiuta per tutti i casi, per tutti gli sportivi professionisti ovviamente parliamo, cioè un'accurata visita medica, un elettrocardiogramma anche da sforzo, l'ecocardiogramma e la spirometria, quello che si faceva anche da ragazzini quando si faceva sport, che si soffia nel
palloncino, sì.
E poi un'eventuale seconda fase di approfondimento ulteriore quando dalla prima fase possa risultare qualche cosa che meriti un approfondimento. Quindi di per sé sembrerebbe effettivamente che siano abbastanza approfonditi. Poi bisogna vedere, questo chiaramente è il protocollo che va seguito, poi bisognerà valutare se in concreto sono stati ovviamente seguiti questi
certo,
protocolli.
Quindi sono diversi, è vero, diverse ramificazioni di questa...
Poi da quello che ho sentito il magistrato ha fatto partecipare all'autopsia, oltre al medico legale, anche un tossicologo eventualmente per scandagliare se vi possa magari essere stata qualche... Questo è stato ventilato così, come anche in questo caso, non perché se ne possa pensare per qualche maniera, ma
c'è un ascoltatore,
avere tutte le tutele nel caso per fare tutti i reati.
C'è un ascoltatore proprio, avvocato, che ci sta dicendo in diretta mentre stiamo andando, dice se si fa l'antidoping è previsto nel calcio. Perché noi lo sentiamo sempre.
L'antidoping è previsto nel calcio, ma non per tutti quanti i giocatori, quindi vengono presi
a campione,
random, a campione. E in questo caso però, per scandagliare su tutti i fronti, viene fatto anche un esame tossicologico, quindi per vedere se c'era stata un'assunzione di qualche sostanza vietata dal punto di vista sportivo. Cioè, insomma, un esame tossicologico si vede le sostanze che erano presenti nel sangue.
Certo.
E poi chiaramente, quindi, l'indagine della magistratura, tornando al discorso di prima, dovrà valutare, una volta capito qual è stata la causa diciamo clinica del decesso, bisognerà capire se questo ritardo nell'ingresso dell'ambulanza dovuto al parcheggio dissennato di quella macchina dei vigili possa avere anche in parte contribuito a diminuire le chance di sopravvivenza del ragazzo, cioè a dire, posto che ha avuto un arresto cardiaco, una fibrillazione ventricolare, poteva essere salvato
se non ci fosse stata
riuscita ad entrare prima,
diciamo che c'è un medico sportivo che è entrato subito, ha fatto messaggio cardiaco, respirazione bocca a bocca, e qualche, non ho, mi ricordo bene la fonte, credo sempre il vostro sito, dice che alcune patologie sono asintomatiche e che quindi probabilmente, nel senso, un intervento subitaneo dell'ambulanza non avrebbe comunque cambiato e modificato molto la situazione. Non so se è un mettere le mani avanti, non mi ricordo neanche chi l'ha fatta sta dichiarazione, probabilmente qualcuno proprio della società del Livorno o del Pescara, insomma qualcuno che gestiva un po' lo stadio.
Sì, questo sicuramente, probabilmente, però sarà comunque una valutazione dei medici legali che faranno le consulenze di parte a chiarire e a garantire questa possibilità, perché comunque a volte abbiamo visto anche di recente purtroppo esempi simili però hanno avuto un esito positivo, perché magari si è riusciti con un defibrillatore a intervenire subito e a rimettere il movimento al cuore. Noi lo stesso giorno, credo un paio di giorni dopo che abbiamo pubblicato questa notizia purtroppo così famosa della morte di Morosini, siamo venuti a sapere che in un campo amatoriale in provincia di Piacenza un uomo, un calciatore di 46 anni, ha avuto analoga o comunque apparentemente analoga problematica, cioè un arresto cardiaco, ed è stato salvato perché con la società pura amatoriale aveva un defibrillatore.
Cosa rischia il vigile, avvocato? Il vigile cosa rischia qualora dovesse essere accertato che con un defibrillatore esse l'entrata dell'ambulanza? Omicidio colposo, dice lei?
Beh, il vigile potrebbe essere accusato di omicidio colposo.
Mentre all'interno...
Però la vedo un po' complicata.
Sì, parlano di una sospensione, ma
quella è una questione disciplinare, potrebbe avere una sospensione, sì.
Devo dire che si sta accadendo, c'è molti ascoltatori che adesso stanno intervenendo e sono molto arrabbiati nei confronti proprio del mondo del calcio, probabilmente memori di quello che è successo in queste ultime settimane, il calciopoli per capirci, tutto quello che... Quindi il mondo del calcio, oltre il danno la beffa, bisogna dire, anzi oltre il danno il dramma forse.
Beh certo, sentire, avere davanti agli occhi e sentire quotidianamente anche con l'affare di calciopoli le cifre che girano nel mondo del calcio, che a volte non bastano e bisogna andare ad implementare con giri loschi, scommesse e quant'altro,
certo,
una fetta di torta che già così è cospicua, e poi capire che per 1500 euro, perché costa 1500 euro il defibrillatore all'incirca. Quasi nessuna società, anche a livelli alti, abbia un defibrillatore all'interno del proprio stadio, e qualcuno che sia in grado di gestirlo al meglio, francamente fa un po' rabbrividire.
In queste ore comunque c'è l'autopsia, sappiamo questa cosa, e per capire proprio le cause del decesso, stabilire quindi i ritardi dei soccorsi, eccetera eccetera eccetera. Chiaramente si sa che il vigile che ha avuto questa disattenzione drammatica è, come dire, dicono in stato di shock, molto preoccupato per questa distrazione. E credo che sia tutto, avvocato Tommaso Rossi, la ringrazio per questo diritto interessante, abbiamo capito un po' meglio la notizia di questo drammatico evento, abbiamo capito che succede, quali potrebbero essere le responsabilità, e grazie avvocato Tommaso Rossi.
Grazie a voi, grazie a tutti, alla prossima.
Fatto e diritto, alla prossima settimana per il diritto interessante, arrivederci.